You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sì, siamo là. Abbiamo avuto un problema mai visto. Ecco, come tutte le settimane, siamo qua Omar e Marco e tu chi ci segue live, quindi Alessandro Cuni, Omar Serafini, vabbè, David, Jack O'Lantern, Gabriele Spalla, Giugiu Giarlo, Tiera Erde, Luca Saccani, scusa, io non vedo niente, Michele Sessa, Alessandro Forroia che aspetta da 10 ore, PH73. E direi che più o meno siamo tutti, e poi quelli che ci ascoltano ovviamente in differita o su YouTube o su podcast, di cui Omar è signore e padrone. Vai, Omar, signore e padrone, onore ciclo tuo.
Beh, no, a questo punto, vista la cosa, sarà Führer, no? Praticamente di
fantasia. Ah, sì, ma truppe in Führer, allora, perché effettivamente non abbiamo citato i Blues Brothers, cioè almeno non nelle slide, in realtà.
Beh, i fascisti Illinois, che tanto esistono veramente proprio.
I nazisti Illinois.
Illinois, esatto. Ma puntata un po' particolare, perché tanto parliamo anche di una deriva, soprattutto quella nazista, che c'è sempre quella sorta di trinomio, no? Terra Cava, UFO nazisti, lato scuro della luna, se volete ce ne sarebbe da parlare, anche perché soprattutto nell'ultima parte della guerra c'è stata una policy di gestione degli armamenti da parte del Terzo Reich che era veramente ai confini della fantascienza. Direi, Marco, partiamo con quelle che erano a questo punto le...
Allora, sì, partiamo con i classici della fantascienza.
La parte poi... seria.
Vuoi partire con la parte seria? Allora, prima saluto, David già l'ho salutato, Antonio Di Mezza, Kuma74 e PH era sempre lì. Allora, la parte seria è nota, nel senso che...
Io intanto segnalo che sono un cartonato, questa sera sono qui in veste di cartonato, quindi...
Sì, attenzione che si potrebbe non notare la differenza con le altre volte. Ciao Giampaolo.
Marco, ogni tanto muoviti così per far vedere che sei vero, che non sei esatto.
Va bene, allora la parte classica sono le V1 e le V2, quindi essenzialmente sì. I nazisti nello sviluppo delle armi da guerra fecero avanzare soprattutto la rocket science, l'astronautica, in maniera notevole, tanto più che poi alla fine della guerra furono loro, von Braun, a portare gli americani nello spazio e poi sulla Luna. Le V1 essenzialmente erano aerei a reazione, non guidati, quindi erano assolutamente automatici, avevano un raggio di 240 km, 830 kg di esplosivo, ne hanno lanciate 29.000, soprattutto queste sono quelle che avevano bombardato Londra nel periodo del Blitz, tra l'altro in risposta a un bombardamento su Berlino che essenzialmente fece perdere la guerra ai nazisti, perché essenzialmente bombardando Berlino l'affronto su, come col Tokyo Raid di Doolittle, non quello che parlava gli animali, ma essenzialmente fu un affronto tale che i nazisti, rispetto a bombardare con le, prima con gli aerei e poi appunto con le V1 e le V2 le basi di difesa della RAF, si spinsero fino a Londra con più rischi, più danni, però non danni di tipo militare, e quindi essenzialmente poi alla fine persero la battaglia in Inghilterra, ossia quella a cui mai più così tanto fu dovuto a così pochi, cioè all'aviazione della RAF. Salutiamo Vincor 2, Corrado P, Alberto Oliva, accidenti, qui siamo tantissimi, e vabbè, continuiamo con le V1, punto 44.
Sì? Posso fermare un attimo, perché tu hai detto l'unico apporto scientifico sono state le V1, praticamente,
no,
o V2.
Il primo.
Sì, il primo, c'è da dire che dal punto di vista tecnico ci sono, sono andato a cercare il nome corretto, i Messerschmitt ME-262, che sono i primi aerei a reazione mai esistiti, cioè mai creati da, e pilotati. Quindi cioè, va ricordato che comunque il record precedente, cioè o meglio il Guinness dei primati del primo aereo era italiano, poi quando è stato declassificato appunto quello tedesco siamo stati battuti, quello italiano era un misto a dire il vero, quindi un po' particolare,
cioè era in contemporanea senza che nessuno dei due sapesse dell'altro.
No, in realtà gli italiani probabilmente lo sapevano, però erano gli unici che l'avevano reso pubblico all'epoca, mentre i nazisti no, quindi si è saputo solo a fine della guerra, quindi per un periodo erano gli italiani che avevano questo record del primo aereo a reazione, che poi comunque quello italiano non era totalmente a reazione.
E tra l'altro era... Marco, appunto, David fa notare appunto quasi in contemporanea che la V di V1 e V2 stava per arma di rappresaglia.
No, leggi pure.
Sì.
No, leggi pure. Vai, vai.
Allora, allora, sperando che i colleghi tedeschi non mi sentano, però
esatto.
Verwaffe, ecco, esatto. Sì.
Ha letto meglio. Però promosso. Io volevo evidenziare Stefano Sartella che ci dà dei giovincelli, questo ci rincuora.
Grazie.
Appunto, questa dà l'idea della grandezza delle V1, tra l'altro, ecco, tra l'altro è interessante perché se la reazione poi in realtà, a parte le ali, eccetera, ma racchiudeva gli elementi essenziali di quella che poi sarà la missilistica, l'astronautica ancora adesso, cioè combustibile e comburente, due contenitori, fanno appunto il razzo, poi sostenuto con le ali se è più efficiente perché una parte appunto te la dà la spinta aerodinamica, poi il sistema di guida che dovrebbe essere questo qui, e poi il payload, che in questo caso era la parte delle bombe. E la cosa interessante è che, data la velocità, potevano essere intercettate dagli aerei, cioè dagli Spitfire inglesi. Questa a sinistra è la V1, e questo qui è l'aereo che con un colpetto d'ala cerca di farla cadere lontano dal centro abitato. Appunto, i numeri che dà gli storici Wikipedia, quindi sempre prenderli con beneficio di inventario, sono dell'ordine di 10.000 V1, di cui la maggior parte a Londra, ne arrivarono lì il 25%, facendo, se conti le conti come casualties, 25.000 casualties, divisa appunto in 6.000 morti e 20.000 feriti. Quindi danni ingenti, carry on, il famoso carry on, però essenzialmente fecero poco o niente dal punto di vista militare. Poi arrivarono anche le V2, queste sono più grosse, più pesanti, qui amo sempre ripetere, quando faccio vedere queste slide, il nazista quadratico medio, il nazista di riferimento, anche qui combustibile e comburente, sistema di guida e poi payload. Tutti i razzi hanno questo problema essenziale, che fondamentalmente la maggior parte è carburante, è tutto massa inutile. L'esplosivo è molto piccolo, ma anche se lo voglio mandare in orbita, anche il satellite è molto piccolo. Poi c'è il sistema di guida, comunque sì, appunto, qui una tonnellata di esplosivo, per fortuna è con l'esplosivo, intendiamoci, rispetto a 12 tonnellate di tutta la V2. E tra l'altro David Cash appunto si rifà al Caproni, cioè ci cita che era un pulso reattore, mentre il Caproni Camprini era un reattore con compressore e post bruciatore.
Era quello che dicevo prima.
Esatto, sì, quello
non
che
ho citato la mitica Caproni, a cui sono stato in visita anche un mesetto fa. Andate al museo di Trento se vi capita.
Ah, ecco, sì, sì. Tra l'altro ripreso anche da Miyazaki nel Scienza del Vento. Le W2 erano in realtà denominate A4, come sì. I fogli. Le V1 saranno state... Vabbè, no, non la faccio. vabbè, queste lanciate da Benemund, un migliaio di V2, essenzialmente... Cioè, questo è interessante perché essenzialmente inefficienti. Cioè, l'effetto era... psicologico, ma effettivamente i danni sono molto molto ridotti, ma questo poi si è visto sempre, cioè anche adesso purtroppo l'artiglieria può fare fino a una certa serie di danni, ma poi alla fine se non entri anche l'aviazione, ma se poi non vai con la fanteria non riesci a concludere niente. Resta il fatto che poi alla fine von Braun, eccolo qui col braccio rotto, scappò quando aveva capito che era di Rava, scappò, si è resa agli Stati Uniti, perché poi si dividono a metà sia il personale che l'equipaggiamento tra sovietici e statunitensi. Lui fu portato via nel maggio 45, quindi poi andò nel Operation Paperclip, appunto portarono via 1600, Davide Spoiler dice giustamente Alessandro Forroia, essenzialmente andò a fare il programma spaziale statunitense con, qui è con Walt Disney, questo qui a sinistra con i razzi e così via. E essenzialmente lui si rese conto da subito che se voleva arrivare sulla Luna e fare le stazioni spaziali stile 2001 era necessario un forte benestare dell'opinione pubblica, e quindi poi si affiancò Walt Disney. Non so, ecco, c'è un video su YouTube, se lo cercate, del 55 Man in Space. Qui addirittura pensava di atterrare tipo Tenten, no? Cioè, si atterrava con Raz e poi si decollava solo col terzo stadio. In realtà c'è tutta un'altra serie di documentari che fa vedere come l'evoluzione dell'EM si è aggiunta poi a quella che adesso per noi è ovvia, ma al tempo non era assolutamente ovvia, di lanciare in orbita un pezzo del razzo, il modulo di comando, scusa, atterrare con un pezzo e ridecollare con l'altro pezzo. Dunque, qui appunto è von Braun che ci fa lo spiegone, e vabbè, no, qui però finisce la cosa. Allora direi, vai.
Mi posso aggiungere, perché prima purtroppo non voglio correggerti, però... hai parlato di Miyazaki e hai citato Salsa al Vento. Lì c'era lo zero, non parlava della Caproni. La Caproni,
come no? No, polemica da Dio. L'aereo, quello gigantesco iniziale che lui vede nel sogno, quello è il Caproni.
Sì, va bene, ok, vabbè, allora l'ha citato un attimo.
Anzi, lo metto l'unica anche cosa, nei commenti,
l'unica cosa che non hai detto però è che il primo aereo della Caproni si chiama Ghibli ed è appunto dato il nome allo studio Ghibli di Miyazaki. Sì.
Che però essendo giapponese lo chiamano Ghibli.
Ghibli.
Ecco qua David che infinite più esperto di noi sicuramente. Le bune erano intercettabili, le rampe appunto, questo l'avevo detto, che la gittata era molto più piccola, mentre le V2 A4 erano parabolico, nel senso che appunto poi era quello che diceva anche Jack O'Lantern, cioè tu accendi i razzi e poi il volo è come gli attuali missili balistici intercontinentali, solo che adesso c'è un sistema di puntamento. Quando finisci il carburante vai giù appunto a parabola. Fabrizio, ciao Stacce, Hobby Media IT, che immagino sia un certo personaggio che io conosco, anche lui è giapponofilo, giapponese, quasi giapponese. C'ha ragione Casolino, dice Luca Signorelli, appunto.
Ma smettetela, solo perché hanno messo un aereo così a caso all'inizio.
Non è a caso, era un caprone all'inizio. Dai, allora adesso vediamo la parte fantascientifica.
No, io direi, Marco, ci rilasciamo alle Wunderwaffen a questo punto.
Vai, Wunder. Ah, sì, giusto.
Praticamente, diciamo, le V1, le V2, ma anche quegli aerei reazione che citava Marco Taddia prima, praticamente alcune altre realizzazioni facevano parte di queste, quelle che venivano da Goebbels, denominate le Wunderwaffe, cioè che praticamente vuol dire armi meraviglia o armi miracolo, che erano queste armi che certe volte rasentavano letteralmente la fantascienza, con il quale c'erano studi di avanzata progettazione che secondo Goebbels dovevano ribaltare, erano talmente potenti, talmente perfette, talmente avanzate che avevano dovuto ribaltare le sorti della guerra quando ormai la Germania era in caduta libera come
Come una
esito
V2
della.
col coso
Esatto,
spento.
esatto. Ah, per esempio, una famosissima di queste Wunderwaffe era quello che ho fatto vedere adesso, che è Landkreuzer P1000 Ratte, che prende Landkreuzer, vuol dire il crociatore terrestre, Ratte ratto, perché c'è anche il topo, praticamente. Questo doveva essere, era il progetto che tanto era stato un progetto della Krupp, al quale Adolf Hitler aveva dato il benestare, doveva essere una sorta praticamente di incrociatore terrestre, perché era un supercar armato che pesava oltre 1000 tonnellate, con un equipaggio di 12 persone. Addirittura al suo interno prevedeva addirittura un bagno, una toilette, da grosso che era, e praticamente aveva questa caratteristica di avere sopra questi due pezzi artiglieria che erano dei pezzi d'artiglieria navale. Per intenderci, quelli erano gli stessi calibri che montava la Bismarck, per intenderci, la corazzata Bismarck. L'unico problema è che non è stato mai realizzato, anche perché aveva poi dei seri problemi di spostamento e di conseguenza anche di vulnerabilità, perché era molto lento. Addirittura la propulsione era data da due motori diesel da sottomarino, per cui
Dice
parliamo.
se c'era il crowdfunding per questo coso. Ma in realtà è interessante perché mo vedremo anche le altre. Cioè è chiaro che a un certo punto, quando poi l'illusione di rivoltare le sorti della guerra o di qualche cosa era tale che poi l'alto comando stesso non poteva più rompere, no, i vestiti dell'imperatore, cioè non poteva più rompere l'incantesimo, si illudevano di queste cose assolutamente implausibili.
C'è da dire che queste armi erano state anche progettate più che altro per propaganda, cioè per essere utilizzate come propaganda per incutere paura nel nemico. Cioè, quindi, anche per dire, nella prima guerra mondiale, i tedeschi avevano la Grande Berta, che era praticamente un cannone semovente su rotaia. Che però era facilmente, cioè nella seconda guerra mondiale ce n'erano anche lì, ma sono stati presi subito, cecchinati dagli aerei, dall'aviazione, che erano molto più
Beh,
sviluppati che nella
anche
prima.
adesso si sta vedendo che i carri armati hanno, ma si sa, una durata molto limitata. Quindi poi è solo questione di quanti ne produci, stile Stalingrado, che li produceva nelle fabbriche dei trattori, rispetto a quanti te ne distruggono. E anche adesso in Ucraina purtroppo stiamo assistendo al fatto che non è cambiato molto su quell'aspetto lì. Sugli aspetti navali, magari la questione dei droni sta cambiando un po' le cose. E appunto, vabbè, Jack O'Hunter dice che con il culo si faceva prima a
Sì,
spostare,
beh,
effettivamente.
infatti. Comunque, altre, per esempio, prevedevano, andiamo velocissimamente, una era
Questa abbiamo già
interessante.
fatta vedere, è bellissima questa.
Allora, c'era praticamente quella che veniva addio, perdonatemi il mio tedesco, che veramente, mamma mia, da licenziamento, Sonnenwehr, praticamente, che era la morte nera nazista, cioè erano arrivati addirittura a progettare questa sorta di stazione orbitale, che era dotata di questo grosso specchio praticamente parabolico che intercettava il sole praticamente e inceneriva eserciti, città e flotte sostanzialmente.
Beh, i pezzi ce l'ha
Ma
tutti della Morte Nera,
sì,
perché appunto c'è il laserone qua.
quella cosa. Ma tra l'altro era stata minuziosamente studiata anche per quanto riguarda il riciclo dell'aria, gli approvvigionamenti alimentari. Direi che i piani c'erano tutti. Saltiamo poi a quella che era, per esempio, quello che veniva definito, ecco, quello di tanto è tristemente famoso perché, ecco, questo qui che era il V3, oppure detto anche HDP, cioè il cannone ad alta pressione. Che tra l'altro può essere tristemente famoso perché, se vi ricordate, ai tempi c'era Saddam Hussein che lo stava poi
Sì,
realizzando. Questo
e poi
interessa.
l'ingegnere che lo stava
Sì,
facendo è morto in
sì.
circostanze misteriose.
Questo è interessante perché praticamente era studiato per sparare delle granate da 60 kg che raggiungevano Londra. Dov'è il vantaggio di un cannone genere? Il fatto che praticamente il proiettile è inintercettabile rispetto a un missile, o addirittura abbiamo visto che le V1 potevano essere tranquillamente intercettate dai caccia, le V2 un po' di meno, ma questo praticamente i proiettili, seppur di 60 kg, però erano letteralmente inintercettabili. Anche di questo qui è stato quasi realizzato, infatti in Olanda mi pare che, se non sbaglio, e nei pressi di Calais ci sono proprio i basamenti di cemento e alcuni pezzi di, chiamiamo, della tuba, della canna da fuoco già montati, per cui era questo che è avanzata. Quello che invece, Marco, a parte abbiamo visto la morte nera nazista, quei due che erano veramente, che rasentavano la fantascienza, era quello che era la Glocke, cioè la campana praticamente, no, è quell'altra, Marco, quella più avanti.
Aspetta, la parla che la vado a cercare, tanto di cosa.
La campana, che è, la campana è qualcosa che è venuto fuori di recente, da, diciamo, da, infatti è quasi una mitologica, però sembrava che erano questi studi che stavano facendo su questa arma che non si riusciva a capire, eccola qui, che cos'era, una sorta di arma, un disco volante, che si basava sull'antigravità oppure sull'energia nucleare. Non si capisce bene gli studi, però esistono praticamente dei siti di presunta sperimentazione in Polonia di quest'arma qua. Comunque non è stata realizzata sostanzialmente. Mentre invece l'altro, che ultimamente ce lo siamo visti benissimo nella saga di Iron Sky, sono gli Annenbau, oppure detti anche V7, che sono dei veri e propri UFO praticamente, quello che si vede, quella slide che hai fatto vedere prima, Marco.
Questa?
No, sì. La slide, quella di prima del disco, eccola qua. Che praticamente sono quelle che in Iron Sky chiamano le Valchirie sostanzialmente, ma erano proprio degli... Dimmi, Marco, scusa.
No, dicevo che c'è anche da far notare che, come dice Signorelli nei commenti...
infatti, poi ci andiamo.
Praticamente...
Luca Signorelli, tra l'altro, è quello con cui abbiamo fatto la puntata sui videogiochi, ma in realtà lui è un profondissimo conoscitore di storie, di Tolkien, eccetera, eccetera, dobbiamo assolutamente invitarlo. Ci ho permesso, vai, Marco.
Sì, nel punto 2 dice che praticamente...
No, prima, facciamo prima l'uno, sì, poi arriviamo.
Ok. Vai. Dal punto di vista fu molto più dannoso per la Germania mettere in produzione i carri Panzer che spendere tempo a disegnare il Maus o il Ratte. Quindi...
Vabbè, sì. Perché una cosa appunto è che poi metti una fabbrica in mezzo e poi dopo... Due?
Nel 2 non esistono prove conclusive che questi furono, cioè che questi progetti furono realmente, cioè avessero una data di produzione, cioè si volesse mettere in produzione. E questo è il punto. Secondo una regola della propaganda si metteva in giro che si stava studiando queste armi anche per sviare il nemico e quindi indurlo a spendere risorse e soldi in una via che non avrebbe portato
alcuna... per lo shuttle americano che i russi lo fecero pur dicendo a me mi sembra una stronzata e dice sì, ma lo fanno gli americani, allora facciamo pure noi.
E poi appunto 3 più o meno quello.
Vai, leggi il punto 3.
Anche gli alleati avevano le loro Wunderwaffe. Quindi sì, adesso solo che erano più bravi a farle passare per progetti ragionevoli. Ok, vabbè, lì è marketing.
Oppure la propaganda, perché appunto come ho detto sopra, Goebbels era ministro per la propaganda, anche noi perché noi eravamo fascisti all'epoca, anche dopo l'8 settembre, no,
su Marte.
Metà e dai, poi arriviamo anche a quelli su Marte. Quindi vabbè, comunque... avete capito, però resta il fatto che queste qui poi hanno in qualche maniera condizionato l'immaginario collettivo sia dei racconti, che tra l'altro lo vedremo tra poco, in realtà l'Alto Castello non è che ci sono queste cose qua, e sul di nucleare c'era poco, cioè si volevano fare le bombe nucleari ma non riuscirono a far nulla. Tra l'altro c'è tutta la storia di Gorodeschi, che è un nostro collega più anziano di me, che lui era in fasce, i suoi genitori Pier Gorodeschi e la madre, entrambi fisici, rubarono 20 kg, no, 20 tonnellate di uranio, no, scusate, 2 tonnellate di uranio al Collège de France poco prima che la Germania capitolasse a Parigi, e lo portarono di nascosto, cercavano di andare da Cherbourg in Inghilterra, non ci riuscirono, lo nascosero poi in un altro, come Indiana Jones, in una miniera in Marocco di un ex studente del padre di Gorodeschi, appunto sottraendolo agli nazisti.
Allora, visto che è già la seconda volta che Jack O'Lantern lo cita, è il caso di parlare del raggio della
Vai.
morte. Sì, praticamente il raggio della morte, diciamo, di Majorana doveva essere una di quelle armi di distruzione italiane, appunto, che però non ha mai avuto probabilmente nemmeno chissà che sviluppo, che ricerca.
Di Marconi
Però
forse, più che
ovviamente da lì
Majorana. No,
sono nati
Marconi.
tantissimi. Era di Marconi?
Marconi. Sì.
Ah, ok. Vabbè, me li sono confusi, Marconi o Majorana, ok, scusate. Però da lì sono nate tantissime ipotesi di complotto in cui in realtà c'era, è stato rubato e via dicendo. Quindi sì, da lì è nato un
Vabbè, perché
mondo
Marconi,
di...
insomma, fu l'inventore della radio, fece i primi test addirittura da Villa Mondragone qua a Frascati, poi lo fece con la nave, eccetera, eccetera. Ebbe anche una notevole dose di fortuna perché non sapeva che c'era la ionosfera che avrebbe riflesso le onde radio. Però la trasmissione di energia, anche di alta energia, quella si riallaccia anche a Tesla, alle torri di Tesla, alle bobine di Tesla, che tra l'altro è usata in maniera molto bella in The Prestige, che comunque è un bellissimo film.
Sì.
Ora trasferire energia in grosse quantità con le bobine di Tesla è un po' fattibile, ma insomma si fa prima a mettere un cavo, onestamente. Però il fatto che Tesla avesse per primo nella guerra delle correnti implementato la corrente alternata e che poi la gente lì per lì non lo capisse perché la matematica era troppo complicata, è vero. Majorana, lui era un fisico teorico, dei ragazzi di Vanni Sperna, sparì in circostanze misteriose, alcuni dicono che si sia suicidato, altri dicono che fosse ancora a Roma negli anni, anche parecchi anni dopo la fine della guerra. E però lì c'è il problema di questo libro, si può dire, libraccio di Sciascia, che diceva che in realtà lui avesse avuto sentore delle armi nucleari molto molto prima. E Amaldi disse che appunto, che era il giovane, il ragazzo di Vanni Sperma, queste sono tutte sciocchezze, non aveva alcun senso. Però appunto le cospirazioni e queste cose qua nascono anche da quelli che sono presunti essere bravi scrittori quando poi vanno fuori dal seminato.
Tra l'altro, Marco, il raggio della morte citato da Marco Taddia è soprattutto nel primo volume, è uno dei, come dire, chiamiamoli protagonisti della trilogia d'Occidente di Mario Farnetti, che è questo autore italiano che praticamente ha fatto questa trilogia ucronica in cui l'Italia, mantenendo una sorta di non belligeranza, diventa una sorta di superpotenza, per cui non entra la seconda guerra mondiale, poi ci sono una serie di eventi per cui Hitler subisce il famoso attentato dell'operazione, adesso mi ricordo più
Valchiria,
quell'operazione
quello
Valchiria,
di Tom
sempre,
Cruise, sì.
esatto, per cui praticamente c'è il fatto che l'Italia diventa una superpotenza e a un certo punto entra in ballo il raggio della morte. La consiglio come lettura perché soprattutto il primo e il secondo e il terzo non è un po' degrada, però sono abbastanza notevoli come romanzi.
Cita sempre Luca, il più belluso del mortaio Tesla è nel manga Battle Angel Alita. Sì, quello effettivamente su Majorana
Io
ci dovremmo tornare.
sottolineo anche che di Alita c'è un bellissimo film a cui non verrà mai dato un seguito, però non è stato capito.
Con cosa? No, Waltz, come si chiama? Sì, bello. No, un bel film quello. Io ho trovato la storia dell'Ita un po' standard, detto, fatta bene, raccontata bene, ma insomma è sempre la città bassa, la città alta, le cose, eccetera. Però direi che merita. Senti, visto che stiamo in questo debordamento di fantascienza, però questa non è fantascienza, ma è scienza, è storia, di storia fascista, che dobbiamo assolutamente
Eh sì,
citare.
perché cos'era il 29 settembre l'Italia, no, Marte è fascista, no, non mi ricordo
Marte
il giorno.
fascista.
È fascista, è fascista.
Ecco
Fascisti su
qua.
Marte, ecco. Con tre gallette cada uno come Desco, hanno fatto questo viaggio nel missile tedesco
Sottosale.
sottosale e sono arrivati lì. Poi con un imperativo categorico, respira, hanno iniziato a
Non
respirare
c'è
su
aria, me
Marte.
ne frego.
Esatto.
Però c'è da dire,
Addirittura.
questo è, Guzzanti è un genio, si sa, però questo è un capolavoro, sia nel lessico, perché riprende proprio il cinegiornale Luce, sia nel fatto che è girato ma manco con quattro soldi, con... cioè queste sono, meno, le cave, cioè. Sono le cave a nord di Roma con filtro giallo e appunto il tono è ovviamente comico, ma poteva tranquillamente essere fatto in maniera non comica e effettivamente è assolutamente godibilissimo, i mimimi eccetera, ma
sì, sì. Marte fascista. Cioè, tra l'altro i più grandi cattivi della storia sono in questo qui, sono i mimimi, quindi cioè, credo che siano imperscrutabili, imperturbabili, assolutamente imbattibili probabilmente i mimimi. Seriamente, Guzzanti è geniale. C'è da dire che il film che hanno realizzato alla fine non è...
Scricchiolava, però sì.
Perché secondo me alla fine è un ripetersi di queste scenette che andavano nel caso Scafroglia dell'epoca, che erano dei piccoli intermezzi di questa opera comica che era il caso Scafroglia, e quindi messe tutte assieme una dietro l'altra erano molto ripetitive e le parti aggiunte insomma erano un po' kitsch, anche se fatte con certi effetti speciali per cercare di, insomma, non spoilerò il finale, anche se sono passati 20 anni, però molto particolare come finale, ecco.
Sì, comunque insomma assolutamente positivo e appunto interessante anche per il lessico, perché lui riesce a ricreare il cinegiornale luce, no, con tutti gli inserti, sì, sì, bianco e nero eccetera, pianeta bolscevico e traditore, dice Fabrizio Sebastiani, che tra l'altro lui sposa la tesi Majorana in Venezuela, c'è chi la tesi appunto Majorana invece Clochard a Roma e poi la tesi Majorana suicida. Il punto essenziale è che, avendo poi lui abbandonato la fisica teorica, tra l'altro il neutrino di Majorana, cioè l'ipotesi che una particella possa essere la sua stessa antiparticella, è una cosa assolutamente che ancora si sta misurando, cercando di capire, e avrebbe effetti notevoli sulle conoscenze della fisica delle particelle. Ma insomma era un genio, era considerato un genio da Fermi, quindi voglio dire...
Insomma, tanta roba, diciamo.
Sì, sì, perché tipo a un certo punto Fermi gli aveva prestato un libro, gli ha detto vabbè, ma se vuoi tienlo. Dice no, tanto l'ho letto, se serve me lo ricavo, cose che se non me le ricavo da solo. Insomma, era veramente un altro livello, come tutti i geni, però veramente geni. Già Fermi era anche lì un altissimo livello di scienziato sperimentale, altissimo livello di scienziato teorico, di artista nel senso di colui che di artigiano, anzi, si soffiavano i vetri Geiger, i tubi Geiger, soffiamo il vetro questi per farsi tubi Geiger da soli. Quindi, cioè, Fermi dice sì, a un certo punto dice dai, ci siamo imparati a soffiare il vetro in maniera a fare dei bei Geigerini di fronte a cotanta come dire, cotanti talenti in tutti i campi, non si può che tacere. Sì, il finale non è granché, di come dicevano su Marte. Va bene,
comunque torniamo. Sì, è un'opera comica comunque da vedere a pezzettini, diciamo. Credo che su YouTube si trovi parecchia roba, fra l'altro.
Sì, cioè, le cose essenziali ci sono.
Da che cosa passiamo adesso?
Ritorniamo al contesto nazista, perché tra l'altro poi c'è da dire che i nazisti sono i perfetti cattivi.
Sì.
Cioè tutti i tentativi di imitare i cattivi. Ecco, adesso Stranger Things 4 riesce a essere più all'avanguardia, essendo retro, avendoci russi come cattivi anche nella terza stagione, però Indiana Jones 4, mettendoci russi come cattivi, era un filmaccio inguardabile, ma il
perché
russo
c'è un 4,
sì, c'è questa cosa apocrifa che le scimmie scrivendo, battendo sulla tastiera hanno creato, e vabbè, infatti vedi, chiede anche Piacca, non è
cos'è Indiana Jones 4.
No, guardate che video, continua a ripeterlo, voi non avete idea quando uscirà il 5, quando
non
uscirà
esisterà neanche il 5,
il 4 credo. Diventerà come la trilogia prequel, voi non vi rendete neanche conto, cioè non avete idea dei poteri che stanno, delle nubi che si stanno addensando. Se il neutrino stesse fermo, il neutrino no. Sì, non solo non sta fermo, ma essendo senza carica elettrica, essendo interagente solo debole, praticamente una cosa grande quanto la piazza del Campidoglio, che è Cambio Caldo, grande più o meno uguale, ne becca 2-3 al giorno, e quindi ha voglia a... sì, PH, sì, voglio vedere quando esce, ti voglio proprio vedere, se non dai fuoco vai.
Comunque
per
no.
Sé
C'è da dire che nei vari Indiana Jones, visto che comunque i nazisti appaiono praticamente in tutti i film di Indiana
prima
Jones,
tempo, sì, sì, sì.
Beh, sì, anche nel secondo, cioè anche no, se sono nel sì. tempio all'inizio, dovevano esserci i nazisti, lo inseguono i nazisti, sì, mi sì, sembra. Sì, sì. Vabbè, comunque è quello il periodo, quindi è chiaro che. Però effettivamente sono dei super cattivi fatti proprio.
No, perché non c'è nessuno che si offende, non c'è nessuno che si indigna, cioè adesso effettivamente io quando ho visto Indiana Jones 4 non era realistico che quelli anche in Stranger Things che ci avessero la base sotto, cioè, che nel 57 in pieno maccartismo, che anche nel film accusa Indiana Jones di essere comunista così per citare Mario Brega, che quelli scorazzassero amichevolmente in America. E poi appunto una delle critiche che fecero al tempo diceva: noi nel 57 non stavamo a perdere tempo con queste cose, lanciavamo i razzi nello spazio, perché appunto nel 57 è lo Sputnik, quindi sì sì, no, l'attenuante della prima guerra mondiale i francesi avevano dato il suo. E poi appunto come si discute effettivamente il trattato di Versailles impose delle penali alla Germania talmente pesanti che poi facilitarono l'ascesa di Baffetto. Però vabbè, il nazista buono c'è in The Cockpit di Matsumoto, primo OV, questo mi manca, però sì, sì, c'erano anche nazisti buoni, alcuni che si erano anche operati per salvare gli ebrei o che comunque navigavano. Ecco, allora ritorniamo però, nazisti per nazisti, però cattivi ma scienziati, c'è un nazistone proprio da battaglia che è Stark. Allora io a tempo per scientifica stavo fatto sta cosa qua, che era tutto ciò che si, però bisogna vedertela così, tutti gli Stark. Allora Stark era lo Stark era questo qua, Johannes Stark, che essenzialmente la prima Nobel del 19, fondamentalmente una botta di fortuna in vereconda, capì che l'energia degli atomi, essenzialmente gli orbitali atomici, al tempo quando non, ancora non era chiara la carica quantistica, eccetera, eccetera, però essenzialmente le posizioni degli elettroni degli atomi, che sono le stesse in assenza di campo elettrico, in presenza di campo elettrico, essenzialmente alcune direzioni, cioè c'è una rottura, no? Mentre X, Y e Z sono le stesse, se non c'è campo elettrico, se io metto un campo elettrico, una direzione viene preferita, e quindi l'energia si divide. Quindi quello che era un'unica energia in assenza di campo elettrico si divide in varie energie. Quindi vabbè, io qui avevo provato a fare, ciao Emilio, avevo provato a fare vabbè una gag, come sapete la barza, e quindi tutti gli Stark, appunto, cioè Johannes Stark è questo fisico, tra l'altro non c'era capito niente l'effetto Stark, non aveva capito delle motivazioni eccetera eccetera, e essenzialmente attaccava la fisica ebrea di Einstein, perché effettivamente era ebreo, anche se non c'è senso attaccare la fisica ebrea, ma è Heisenberg che era chiamato l'ebreo bianco, nel senso che non era ebreo, però ti chiama ebreo comunque, perché così ti tolgo dalle scatole e vedi, l'aveva attaccato sulle riviste dell'SS per non dargli poi le carte universitarie, perché poi alla fine si traduceva tutto, e anche in Italia fascista, nel far fuori più gente possibile per occupare tutti i posti che erano invece occupati appunto più che meritatamente da scienziati, ricercatori, studiosi di origine ebraica. Poi c'era un altro Stark, che questo qui era membro dell'SS, però non era scienziato, era peggio, perché appunto smistava Auschwitz e Birkenau, uno Stark esploratore viceammiraglio russo, la Stark un ammiraglio statunitense. Poi se ci allarghiamo c'è tutta la famiglia degli Stark di, come si chiama?
Di Iron Man,
padre, figlio.
Diciamo così, sì, della fantascienza, diciamo così.
Sì, questi sono veri. Allora, sì, effettivamente, sì. Ecco, questi sono veri. Questi...
Quelli sono un po' meno.
Sono alcuni, no, alcuni sì. Questo qua, matematico USA, questo è vero.
Ok, non l'avevo visto quello lì. Okay,
e quest'altro sì, Stark di Farscape, che era un altro personaggio di questa serie televisiva, che se non vi capita recuperatela. E poi ovviamente ci sta l'Iper Multipletti, degli Stark di Game of Thrones, che sono un miliardo e mezzo, e questi. Però poi se uno vuole metterci l'allenatore Zeman, cioè l'effetto Zeman si scrive in maniera differente, ma essenzialmente la stessa cosa col campo magnetico, cioè come i livelli energetici, questo è più interessante, in presenza di campo magnetico di nuovo i livelli energetici si separano, ma questo è interessantissimo perché paradossalmente è più facile avere campi magnetici che elettrici sulla superficie di stelle, sulla superficie del Sole, nello spazio interplanetario, e quindi in realtà studiando la separazione delle righe spettrali del visibile, si vede meglio, cioè si capisce quant'è il campo magnetico, ad esempio nelle macchie solari che sono scure perché c'è un campo magnetico intensissimo che blocca l'agitazione termica degli elettroni e quindi in qualche maniera li raffredda, li tiene fermi e quindi per quello sono scuri. Sì, poi c'è il panettone con l'olivetta di Rutherford, abbiamo fatto anche la barza su questo, ma questa ve la risparmio perché vanno, ah, pure Verusca, vanno prese con le barze con... Sì, sì, vediamo, però appunto il problema poi è questo, che se tu poi... ecco, attenzione a parlare della Lodge Physics, che pratica, ma quella vera o quella finta, Luca? Perché pare salame. Sì, noi ovviamente parliamo sempre di cose di cui in realtà chi ci ascolta le sa infinitamente meglio. Però che Stark fosse, io l'ho scoperto negli ultimi anni, che era un nazistone incompetente, così, che ha vinto il Nobel, per esempio, per citare Boris, per un bucio di... Vabbè. E questi sono quelli veri. Dopodiché ritorniamo in quelli finti, Omar. Oh, Marco, dai, intanto ci sta uno che va citato della fantascienza, non nazista, ma in cui i nazisti però la fanno da padrone. Quelli nazisti, dai, allora dovremmo fare una. A saperlo, te invitavamo, Luca, accidenti.
Giochiamocelo subito, super crowdfunding, creato in crowdfunding ormai un decennio passato fa, Iron Sky. Una perla assoluta, secondo me.
Il primo,
perché
secondo
me. Allora, il primo, allora, se vai, metà del primo, però comunque sì, cioè geniale. Questo è poi insomma la base segreta a forma di svastica sulla Luna, e poi la battaglia finale, eccetera.
Allora, ci siamo dimenticati di citare una cosa che mettere nella lista, che la preparo per dopo, un sorpresone. Mi è venuta una flashata adesso.
Salutiamo Lobo nel frattempo. E
a proposito, successo? Auguri Lobo,
auguri.
Auguri Lobo, che è il suo compleanno oggi.
Ah, auguri, sì. Allora. Va bene, allora, Iron Sky, film crowdfunded. Dai Omar, dai, raccontaci di Iron Sky. Ne ho parlato nella puntata della Terra Cava, tra l'altro.
Sì, esatto. Beh, diciamo che Iron Sky potrebbe essere anche lì, riprende il tema del dualismo nazisti, lato scuro della Luna. La cosa interessante è che sostanzialmente Timo Versuola, che dopo ha il difetto che dopo un po', come dire, entra in questo loop di citazioni che dopo un po' smarronano, nel senso più stretto del termine, un po'. Qua è forte perché c'è già l'incipit della storia, che c'è quella sorta di presidente che è una chiara presa in giro di Sarah Palin, no? Quella Palin, che per tirarsi su nel gradimento dell'elettorato organizza questa nuova missione sulla Luna, tra l'altro con un astronauta di colore, che cosa vanno a prendere? Un modello praticamente del tutto inetto, no? Sostanzialmente, che già da lì la cosa poi forte è sostanzialmente che quando poi tanto si possono dare spoiler, perché è un film del 2012, per cui
sì, direi che poi voglio, non è che c'è, cioè, le rivelazioni.
La cosa lì poi carina è il fatto che dopo sempre questa presidentessa sfrutta i due nazisti che arrivano sulla Luna, che erano dei bravissimi comunicatori, per farsi totalmente la nuova campagna elettorale, no? Per cui è interessante. Dopodiché sì, ci sono delle notevoli cadute di gusto.
Sì, dice i dialoghi, Simone dice che sono agghiaccianti. Sì. No, anche Salvatore. Quello... Sì, sì, insomma, non è un capolavoro, però è geniale, insomma,
c'è per esempio quella che io ritengo una delle scene più mitiche del cinema, diciamo così, ironico, è quella famosa scena dove c'è che sequestrano lo smartphone all'astronauta di colore e le chiedono cos'è questo, e lui dice è un computer. Allora lo scienziato di su si gira, questo è un computer, fa quell'altro, questo è un computer, si gira, c'era tipo un ENIAC elettromeccanico dietro, enorme, no?
tipo quello che Dundee, questo è un coltello.
Ma è tutto quello che direi, che dopo ha ripreso sempre i nazisti, perché dopo passiamo dal lato scuro della Luna alla Terra,
al lato interno della Terra,
sì, che era Iron Sky Coming Race, che qui in Italia l'hanno tradotto con La battaglia continua, che però veramente
Vabbè, però anche qua, cioè è bellissimo, perché
Ciao.
Hitler a cavallo di un dinosauro, sulla terra cava,
Sì.
accende proprio tutti gli
Sì.
special, cioè che altro è
Esatto.
rimasto?
Beh, questo l'ha vinte tutte però, bisogna
però
dirlo.
rettiliano tra
Sì,
l'altro, perché con
rettiliano, no, non sia mai,
effettivamente
perché
ecco.
poi si rivela la...
No,
Sì, cioè, il secondo è comunque nettamente inferiore rispetto al primo, secondo
sì.
me.
L'unica cosa che è bella del secondo è la presa in giro degli adoratori della Apple, praticamente, della
Vabbè,
famosa
quella è
Apple.
bellissima, quella è geniale. Cioè, con la chiesa
Sì.
dietro la luna, è bellissima.
L'unica che mi viene in mente è quella, però per il resto carino, la storia un po' tirata. Tra l'altro poi ecco, ho visto che c'è stato un periodo, però dopo l'hanno tolto subito che era disponibile pare su Amazon Prime Video da vedere, poi l'hanno tolto
Sì,
subito.
Non lo
Non so
so,
se
mi
c'è
sembrava ci fosse
ancora.
ancora, mi sembrava ci fosse. Adesso controllo al volo e ti dico, però mi sembrava ci
Comunque.
fosse.
No, godibile anche ovviamente perché poi nel frattempo anche gli effetti speciali già notevoli nel primo Iron Sky qui si sono ulteriormente evoluti. Una bella una storia così da passare una serata, diciamo,
Sì, poi
carina.
diciamo, quando non si prendono sul serio, secondo me il film è
Sì.
già...
Sono entrambi su YouTube, sì. Su, cioè, ce la faccio, su Prime Video.
Ah, perfetto.
Quindi, le voci del terzo? Ci sono voci del terzo? Anche chi ci ascolta, sapete niente del terzo Iron Sky?
No,
No,
sinceramente no.
perché quest'autore finlandese, tu hai detto il nome, non me lo ricordo, ma insomma era nato con le parodie di
Timo.
Star Trek e di Babylon 5, no?
Sì.
Sempre più raffinate, peraltro.
Lui era partito a fare delle parodie di Star Vrecce praticamente. No, sì, Star Vrecce, che erano prima fatte bidimensionali con un, non so, con un computer, non so più se o un Commodore 64 o un Sinclair. Dopodiché si sono sempre più evolute, tanto aveva fatto l'ultimo che In the Pirkening, che era praticamente Star Trek, secondo me, molto meglio delle ultime
Dai,
incarnazioni, no?
diciamo, chiudiamo anche la cosa. Molto meglio di Discovery di adesso e portiamo a
Esatto, di
casa
adesso
anche il meme.
anche il perculamento di Discovery, fra cui c'è questa famosa battaglia in cui c'è questa sorta di, si può dire, Marco, come si può dire, mix fra l'universo di Star Trek e l'universo di Babylon 5, dove c'era il famoso, invece che Garibaldi, era Gary Brandy, l'eroe di due Brandy, c'era l'ambasciatore. Vosch, mi pare invece che Cosci, tutte. C'è questa famosa battaglia fra la flotta, diciamo, la flotta stellare e le astronavi di
Di
Babylon
Babylon
5. Che tra l'altro poi in alcune. C'è questo pezzo di battaglia che tra l'altro è fatto abbastanza bene, tutto conto dei mezzi. Spesso e volentieri si trova su YouTube come questo improbabile, come dire, pezzo mai fatto vedere praticamente di un crossover fra Babylon 5 e Star Trek, mentre invece è proprio tratto da questo film qua sostanzialmente. No, era carino anche perché tenuto conto dei mezzi che aveva, diciamo che già in The Pirkening era stato fatto anche lui quasi in crowdfunding. Iron Sky proprio era stato completamente fatto in crowdfunding. Ecco, lui è abbastanza geniale certe volte, però secondo me smarrona un po' nella satira, cioè la butta un
Sì,
po'
allora, anche qua è
in
interessante
caciara.
perché effettivamente si vede quando poi lo script non è ripulito abbastanza, non è, cioè, ci sono anche no, la compianta Carrie Fisher, questo sapeva fare, cioè sapeva energizzare gli script. Dal punto di vista lei, soprattutto della commedia, ma in generale si vede che alcuni aspetti degli script poi rallentano e così via. Tu, Marco, che c'hai qua? Lo metto questa cosa che c'è
Sì,
sullo
mettilo,
stream?
mettilo pure. Questo qua è Kung
Ah,
Fury.
Kung Fury,
Ragazzi,
sì.
Kung Fury ha la
Oh no.
parte Ackerman, Triceratops e via dicendo. C'è la scena dove vanno a uccidere praticamente il buon vecchio Hitler. Cioè, è così trash da diventare bellissima anche perché la colonna sonora di David Hasselhoff, che credo
Addirittura.
abbia fatto la sua migliore canzone di sempre per questo cortometraggio che avrà, attenzione, quest'anno un film, quindi avrà proprio la versione extended quest'anno e io l'attendo con abbastanza ansia perché a differenza di Iron Sky che comunque mi è piaciuto ma era una buttata e via, qui secondo me c'è veramente la base per creare un mondo anni 80 trash di quelli che proprio piacciono a me, quindi sì. Vabbè, mi trattengo qui, andatelo a vedere, dovrebbe esserci ancora su YouTube.
Sta addirittura su YouTube, se non sbaglio.
Sì, c'era anche su Netflix, quindi c'è da vedere assolutamente, secondo me.
Allora, ci mancano una serie di cose, ci citano il teschiosco della Marvel, poi ci citano Star Trek nazista, però prima io direi, adesso dobbiamo fare il classico, no? Ma vai.
Ma direi quello da cui è nato tutto sostanzialmente. Questo è uno dei capisaldi dell'ucronia più che della fantascienza, sì, moderna, perché ce n'erano stati prima. Forse questo è quello che ha portato l'ucronia al grande pubblico, sostanzialmente, che parlando della svastica sul sole, che tra l'altro poi c'è stato un periodo che è stato riedito in Italia come L'uomo nell'alto castello, che è il titolo originale.
Che è il nome originale, infatti.
In generale è stato, e adesso invece nell'ultima riedizione della Fanucci è ritornato il vecchio titolo datato italiano. Che dire, qua parliamo di ucronia allo stato puro, parliamo di questa sostanzialmente storia alternativa in cui praticamente l'asse ha vinto la guerra in seguito alla morte di Franklin Delano Roosevelt, che muore nell'attentato vero che c'è stato nel 1933 ad opera dell'anarchico italiano naturalizzato statunitense Giuseppe Zangara. E ciò cosa determina? Determina il fatto che sostanzialmente gli Stati Uniti, se volete, continua la Grande Depressione, si isolano dal resto dell'Occidente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per cui cosa succede? La Germania nazista da una parte e il Giappone dall'altra, dopo vi spiego perché non cito l'Italia, hanno terreno libero, per cui vincono la guerra, e nel 1947 gli Stati Uniti, complice tra l'altro anche l'esplosione di una sorta di atomica sporca sopra New York, si arrendono insieme e cosa succede? Simil Germania post 1945, gli Stati Uniti vengono. Allora, questa qui è tratta dal libro, perché dopo vedremo dopo nella serie è un po' diversa. Comunque, gli Stati Uniti vengono divisi in quattro stati, praticamente, di cui la parte occidentale, la parte marrone sono gli Stati Uniti d'America controllati dai tedeschi. La parte, diciamo, giallina viene definito il sud, è uno stato fantoccio, con sempre
come,
diciamo,
come Vichy sotto, in Francia,
sì, esatto, sempre gestito dai tedeschi praticamente, e poi ci sono quelli rossi, la parte rossa, che sono i cosiddetti gli stati americani del Pacifico, che sono controllati dai giapponesi, e poi ci sono quelli verdi, che sono una sorta di ex Stati Uniti originali, neutrali da due parti, che vengono utilizzati come sorta di stato cuscinetto. Questo perché in effetti nella realtà della svastica sul sole, la Germania e il Giappone sono in una sorta di guerra fredda, sostanzialmente, con il fatto che i tedeschi stanno praticamente per attaccare il Giappone, praticamente per attaccarlo militarmente. L'Italia non è citata perché l'Italia, ecco, ci sono due cose strane che Dick non le spiega. Per esempio, il Canada, pur facendo parte degli alleati, che perdono la guerra, però resta indipendente, non viene ben spiegato da Dick questa cosa. E poi l'Italia fascista, a causa della sua scarsa condotta nella guerra, diventa una sorta di, chiamiamolo, stato sotto la Germania nazista, le lasciano un po' di territori medio orientali per crearsi quello che nel libro viene citato una sorta di impero da operetta, praticamente. Diciamo, a livello scientifico, quello che è interessante è che poi nella svastica sul sole viene realizzato il famoso progetto, l'Atlantropa, che era questo progetto che nel 1927 viene proposto dall'architetto Hermann Sörgel, che era la parziale prosciugamento del Mediterraneo per fare in modo tale di sfruttare le terre, sostanzialmente. allargare le terre per coltivazione sostanzialmente. Là
Sì,
addirittura però
si doveva fare una mega diga
sì,
allo
sul
stretto.
Tratto di Gibilterra, lì non è
Sì.
ben spiegato perché addirittura parlano che proprio l'Atlantico è stato completamente prosciugato, mentre invece nel progetto del piano di Sörgel era
Era
praticamente
solo un
previsto un abbassamento.
abbassamento, sì. Questo
Invece
stava
viene
anche
proprio.
nelle fontane del Paradiso di Clark, lo prosciugavano il Mediterraneo. Dice Luca Signorelli che lui ha tradotto l'edizione Nord del 94, l'ha tradotto dal 94 e l'ha sottoscritto.
Ah,
Vedi,
complimentoni.
vedi,
Per cui,
vedi. Comunque
Luca,
è un libro stranissimo,
sì, stranissimo, anche perché, tra l'altro, la cosa bella è che nel libro c'è una sorta di esperimento di meta crossover, perché nel libro viene citata questa opera che è semiclandestina, che è la cavalletta, non si alzò più, mi pare, Grasshopper Live Seavey, adesso non ricordo più, cioè la traduzione esatta, che è un libro dove è quasi la nostra realtà, dove praticamente la Germania perde e vincono alleati, un po' diversa, diciamo, con qualche dettaglio sostanziale diverso, però praticamente è la verità. Che dire poi, si basa tutto nel senso che i Qing, l'oroscopo cinese, ha una prevalenza fondamentale, perché soprattutto nella parte, diciamo, perché viene visto dalla parte, diciamo, tedesca e dalla parte, diciamo, la storia viene narrata da due parti, soprattutto nella parte quella gestita dai giapponesi. I Qing sono fondamentali perché c'è gente che non inizia la giornata senza prima aver
senza avere una
consultato l'oracolo.
previsione.
Però è interessante. Tra l'altro poi nell'ultima edizione Fanucci ci sono presi dagli appunti quelli che dovevano essere una sorta di
L'inizio
già.
della
Sì,
continuazione.
sì. Per cui consiglio di leggerlo.
La continuazione era più canonica, cioè il libro di fantascienza, visto dal punto di vista nostro, che c'era questo mondo alternativo in cui loro avevano perso la guerra. E poi in realtà si vede che lui aveva in mente che c'erano varie realtà, di cui pochissime, in cui i nazisti avevano vinto la guerra, e c'erano degli alieni posti agli estremi del sistema solare che controllavano questa realtà sfortunata, in cui appunto, perché appunto anche Dick stesso non poteva tollerare che nei suoi racconti potesse essere questa cosa in cui i nazisti hanno vinto la guerra. Il Grasshopper Lies Down Heavy, dove Hitler appunto. Vabbè, qui citano più volte, citiamola anche se non so se abbiamo le slide, che è la prima puntata di
Beh,
fantascientifica, cioè
sì.
Rampant Patrol.
Raumschiff Patrol, Ram Patrol, che è le fantastiche avventure dell'astronave Orion. Ram Patrol
Esatto, questa però è fantascienza non nazi, post.
No, nazi. No, è tedesca, tra l'altro poi addirittura al primato di essere arrivata leggermente prima della prima puntata di Star Trek serie classica, per cui.
Tanto in questa serie non mi ricordo proprio mai di averla vista. Mi ricordo appunto che ne avevate parlato voi Scientificast con Sarah Croft.
Sì, 7 puntate praticamente, sono tutte in bianco e nero, tanto fatte tenuto conto dei tempi con effetti speciali pionieristici del tipo che per simulare le bolle utilizzavano l'Alka-Seltzer, nella plancia c'è un ferro da stiro all'incontrare, non ci sono queste cose, però la serie era notevole anche perché c'era il primo esempio di equipaggio multirazziale, le trame erano interessanti, peccato che praticamente si è conclusa dopo 7 puntate, tra l'altro c'era stata questa. A un certo punto queste voci che c'era, oddio, Ronald Emmerich che voleva farne non si capiva se un film o una serie ex novo, per cui praticamente interessante. Poi, vi ripeto, andatevi a vedere, se vi interessa l'argomento, cioè, a parte la prima puntata di Fantascientifica, poi ne avevo parlato sia su Tom's Hardware sia sul mio blog, di questa serie qui che
Sì,
avevo.
c'è di tutto. Non a tutti piace, appunto, David dice una delle boiate più grosse, però insomma ha fatto un po' la storia.
Sì.
Sul finale io ho visto solo non fino in fondo della serie, che era un po' lenta, bella ma lenta. No, il finale del libro non c'è, fondamentalmente,
No,
perché il libro non è che racconta questi che combattono, non c'è niente, c'è solo questi con questo commerciante che appunto in questa America.
è come
un
uno scontro
intreccio
in
di.
quel mondo, sì.
Bravo, bravo. È un intreccio di vicissitudini umane, sostanzialmente, il libro di
Sì,
Dick. L'ha preso per quello.
cioè non è che vuole raccontare una storia, ti sta raccontando delle storielline all'interno di un mondo che si è creato lui, quindi no, nella serie, che non è così brutta, ma effettivamente è lenta, le prime 2 stagioni probabilmente sono le migliori, probabilmente la prima, dopodiché si perde un po' e insomma bisogna dire che comunque trattano il multiverso in maniera migliore rispetto a quello che sta facendo la Marvel ultimamente, secondo me.
Tu
Quindi.
sei, perché sei nella fase negativa non ti va bene niente. Questo è il periodo che hai recensito. Ecco, se volete andare a vedere un po' le recensioni negative, ci sono quelli di Raffaele Giampetruzzi che abbiamo avuto la settimana scorsa e quelli di Marco Dardia che non ti piace né Kenobi né Stranger
Ma non
Things.
è che non mi stanno piacendo, è che non lo so, forse perché almeno nel Stranger Things inizia ad essere un po' stantia, ma in realtà poi alla fine, le ultime puntate, ha preso. Il problema è che mi hai fatto 5 puntate che non mi hanno detto molto, ma vabbè. Obi-Wan invece, vabbè, quello è un altro discorso. Mi aspettavo qualche cos'altro di diverso, va bene.
Speriamo che migliori. Però citando fantascienza, abbiamo chiesto di Star Trek, no? Facciamo i
Sì.
nazisti di Star Trek a sto punto.
Ah,
Anche perché siamo già un'ora, eh?
allora, di Star Trek
Eccolo
c'è
qua,
una.
guardate che splendore.
Allora, c'erano praticamente i nazisti vengono citati in ben, aspettate, ecco qui, in ben un episodio più un episodio doppio. Allora, questo qui è quello della serie classica, il secondo episodio, il 23° episodio della seconda stagione, che è Gli schemi della forza, Partners on Force.
Forza,
Perché sono gli schemi della forza. E
ma è Star Trek, non Guerra Stellare.
Star Trek, sì, però si
Ah,
intitola Gli
sì,
schemi della
no,
forza.
vabbè.
Ma è interessante perché qui, perché sono vestiti nazisti? Perché parliamo di questo pianeta.
Con queste serie sono bellissime le premesse assurde. Vai, vai, scusa.
Perché praticamente parlava di questo pianeta in cui, diciamo, con uno sviluppo paragonabile a quello che poteva essere gli anni 30, che viene visitato da questo storiografo terrestre che a un certo punto, non dico che va fuori di testa, però dice: questi sono un grandissimo casino, non riescono a gestirsi, cosa faccio? Applico quello che era lo stato più efficiente. Se mai
Efficiente.
sentito, cosa fa? Praticamente riproduce lo schema nazista, sostanzialmente. Il bello è che Spock le dà anche ragione, perché dice era logico che applicasse, perché in effetti la Germania nazista era, ecco, per cui
Sembra
praticamente
vero
sono
di Mel Brooks. Sì, che poi tra l'altro
sì.
tanto efficiente non era, cioè non è vero per niente, perché appunto quello è interessante perché lo ribadisce molto Levi nel suo libro, se questo è un uomo, perché appunto lui da
Mamma,
chimico si sa.
no, scusa, c'è Luca Signorelli che ha citato Spring Fang for Ear, che dà, per favore non toccate le vecchiette, mamma mia, questa da 1000 punti, è
Eh sì.
veramente. Ecco,
E
no,
questo è
scusa
uno.
Marco.
No, dicevo niente, che appunto Levi nel suo libro, se questo è un uomo, lui da chimico che viene, si salva proprio perché aveva le conoscenze di chimica e quindi viene messo in una fabbrica che aveva tutti i prigionieri ebrei, dice, ci teneva a ribadire che quella fabbrica non aveva mai prodotto nulla di utile per lo sforzo bellico, perché essenzialmente tutto il loro modello era assolutamente inefficiente. Ecco, semmai aveva un minimo di efficienza in più quello alla Schindler di Schindler's List, ma comunque era assolutamente inefficiente. Quindi non Let's Kill Hitler dell'era di Moffat, che sappiamo che Bruce ama Moffat di Doctor Who, però poi c'era anche di Enterprise, che non me la ricordavo per niente la
Esatto.
saga.
Allora, questo, diciamo, mentre questo qui, se volete, c'era la riproposizione, se volete, su un altro pianeta, mentre invece in Enterprise c'è il doppio episodio, che è i primi due della quarta stagione, che è Il Fronte della Tempesta, Stormfront, titolo originale, in cui c'è questa storia alternativa in cui ci sono degli alieni che facevano parte, vi ricordate, quella famosa guerra fredda temporale, che era un po' uno dei
È
sottotrame, quelli
vero che
qua,
sono andate anche lì, sì.
praticamente di Enterprise, che danno una mano ai tedeschi, sostanzialmente, e i tedeschi invadono gli
Mara, un
Stati Uniti.
aiutino.
Ecco. Ovviamente dopo arriva l'Enterprise e rimette tutto rimette a posto la linea temporale. Quella che è forte, poi passa la slide, ecco, a parte la Casa Bianca con fuori il mouse, il carrammato mouse fuori con la Casa Bianca con le svastiche, però c'è anche quella scena, mi pare che l'hai passata prima, la slide dell'Enterprise che combatte con lo Stuka. Lo Stuka, tra l'altro, armato con un cannone a raggi, praticamente energia sostanzialmente, per cui le scene
Sì,
da
dice la
ricordare.
logistica è stata quella che ha fatto perdere la guerra alla Germania, anche attaccare la Russia non è che ha aiutato. E poi appunto lì avevamo avuto una fortuna pazzesca perché quando invasero la Francia, che sfondarono da tutte le parti, lo dissero più volte, se li bombardate riuscite a farli fuori, in realtà nessuno li bombardò in maniera... Era la stessa colonna che si vide quando i russi stavano invadendo Kiev, c'era su 40 km di ingorgo corazzato, e però appunto lì non fecero nulla. Si presero la Francia, appunto, Grodzinski e compagni dovettero scappare con le 20 tonnellate di uranio. Sì, Star Trek i nazisti comunque acchiappano, non c'è niente da fare. Ma ce n'erano tante di queste puntate, non con i nazisti, c'era la puntata quella in cui c'era stata la terza guerra mondiale, c'erano gli Yanks e i Coms, ti ricordi?
Sì, poi
Quella in
c'era
cui...
anche quella che c'era quel pianeta in cui la Roma imperiale era arrivata quasi ai giorni nostri, praticamente.
Sì,
No,
che
c'era
tra l'altro è un'altra
una.
se serie di racconti.
Sì.
Sì, soprattutto attaccare la... Sì, infatti con la logistica alla Mel Brooks, vabbè che pure noi che siamo andati là con le scarpe di cartone, non è che aiutava, Però pure là non hanno imparato niente da Napoleone e company. Tra l'altro io nella mia ignoranza non sapevo che gli unici a essere riusciti a prendere e tenere Mosca un periodo abbastanza credibile erano proprio i polacchi, almeno il secolo prima di Napoleone. Ovviamente l'ha detto, ma senza nazionalismo, uno studente, un postdoc, un polacco, che appunto in realtà gli unici che forse ebbero successo a tenere Mosca, da allora appunto, non, grazie al cielo nessuno, cioè, i nazisti non ci sono proprio arrivati, Napoleone ci è arrivato, ha fatto veramente toccata e fuga, e vabbè.
Vabbè, sì. Come diceva prima, la logistica dei trasporti tedeschi è stata
Vabbè, anche perché
sbagliata,
comunque arriva fine
strafatta,
Russia,
sì.
cioè, voglio
Sì.
dire, non è
Anche
che è proprio...
perché i nazisti avevano comunque considerato di spostare tutto su treni, ma lo scartamento diverso tra la Russia, messo apposta, ha, diciamo, reso molto difficile questa cosa.
Ma
Quindi...
appunto sui treni, io direi, Marco, che sono citati i treni a scartamento maggiorato. Io mi collegherei con Fatherland.
Ah, sì, giusto, ancora ci mancava Fatherland, vai, vai, intanto lo pesco,
Beh, Fatherland è
Ecco.
questo romanzo del 92 fatto da Richard Harris. È un po' strano come romanzo perché è sempre un romanzo cronico. Anche qua, per intenderci, la Germania vince nella parte europea la seconda guerra mondiale. Nel 1946 stipula un accordo di pace
Perché hanno le armi
paritario.
nucleari, no? Perché sviluppano anche
Esatto,
loro la bomba
anche
nucleare.
qua, con gli USA che invece avevano vinto, diciamo, sul Giappone. E i decenni successivi al 1946, il libro è ambientato negli anni 60. C'è una sorta di guerra, canonica guerra fredda, dove la Germania stessa si è sostituita all'Unione Sovietica. Quello che è interessante è che il punto di differenza è il cosiddetto, che quello che gli appassionati di Ucronia chiamano il POD, no? Il Point of Divergence dell'Ucronia, della storia reale, che Reinhard Heydrich, che era praticamente era il teorico della soluzione finale. In questo caso non muore, che invece nella realtà era morto, nell'attentato di Lamitardo del 42 a Praga, riesce a completare la soluzione finale, per cui riesce a sterminare gli ebrei, che però riescono anche a tenere, come dire, nascosta la cosa, soprattutto con delle mosse di propaganda derivanti dalla scoperta del Gulag dopo la vittoria contro l'Unione Sovietica, per cui dicevano, apparente, distraevano l'opinione pubblica dicendo: guarda, i russi cosa hanno fatto, però nel frattempo avevano sterminato tutti gli ebrei, no? La cosa interessante è che, come diciamo, anche qua, bene o male, il contesto storico non è spiegato bene, però, per esempio, parlano praticamente di questi, siccome loro c'è ancora questa sorta di guerriglia dalle parti non ben identificata nelle parti dell'Unione Sovietica verso Mosca, per cui non è completamente conquistata l'Unione Sovietica, ma sono ancora, e vengono praticamente i rifornimenti, il trasporto truppe viene affidato a questi super treni con uno scartamento maggiorato che portavano più materiale.
Sì,
La
che infatti
cosa.
scrive, dice, non confondere con i supertreni che volevano i sogni bagnati dai nazisti. Bagnato per bagnato, appunto, le uniformi russe saranno state brutte, ma i soldati saranno caldi, ma i tedeschi, disegnati da Hugo Boss, facevano freddo. Dicevi?
No, diciamo che il libro è interessante perché è un giallo sostanzialmente, più che un vero e proprio romanzo di un fantagiallo. Bello, e tra l'altro da cui è stato anche tratto un film nel 94 che si intitolava Degli Stato, tradotto in italiano con Rutger Hauer, per cui Roy Batty per intenderci. E il film è bello, nel senso è un bel adattamento al libro, per cui se lo riuscite a recuperare ve lo consiglio.
Sì, è
È anche
interessante. Dunque, c'è questa cosa che secondo me, ma non solo secondo me, anche lo Sorge e altri, se tu hai l'ucronia, devi comunque ricondurti al mondo reale. Nel senso che allora ce n'è infine, dice Tartakov, che ha fatto tutta la seconda guerra
sì,
mondiale, che arrivano gli alieni. Allora,
l'invasione e la
oppure l'impero,
colonizzazione.
sì, l'impero romano che appunto arriva fino ai giorni nostri, ce ne sono infinite di ucronie, però allora ce n'hai veramente infinitissime. E quindi, boh, se in qualche maniera, se ti riconduci come poi faceva Dick al mondo reale, cioè un aggancio sul mondo reale, allora riesci a vederlo con una prospettiva un po' più contestualizzata, altrimenti ne puoi fare veramente infinite. E se Napoleone avesse vinto a Waterloo, e se quell'altra avesse fatto, e se Cesare non fosse stato ammazzato, e se, la storia però così non si fa, però queste
No,
sono tutte cose, non sei convinto.
sono abbastanza convinto, anzi, ti voglio dare ragione. Però, cioè, deve essere una piccola modifica in un tempo, cioè, è vista in un tempo breve successivo. Cioè, non so, una modifica fatta, mettiamo, negli anni 30 è vista negli anni 60, 70, cioè 30-40 anni dopo. Quindi mi va bene anche che mi fai vedere Napoleone che vince e conquista la Russia, ma me lo fai vedere in un racconto in costume, quindi dell'epoca, proprio perché altrimenti la deviazione inizia a diventare troppo
E non la sai
evidente
calcolare, non sai
e
fare la
non,
relazione.
cioè, più che calcolarla, secondo me si perde proprio l'idea della cosa. Quindi
Roma eterna, ecco, questo mi
non
ricordavo.
ti prende più.
Sì, no, comunque poi diventa poco plausibile, non è chiaro che cosa può succedere, ma è chiaro. Appunto, Dick diceva anche Luca, non è il migliore romanzo, però c'ha questa specie di poesia, di questa strana descrizione che effettivamente non è l'ucronia, vabbè, arrivano gli alieni, ci meniamo con gli alieni, oppure qua c'è questo Rutger Hauer che cerca di investigare su, appunto, sulla scomparsa degli ebrei. Però effettivamente i romanzi che scriveva Dick erano molto lenti la maggior parte, anche se sei Pecore Elettriche il film è molto meglio, c'è poco da fare, però
Sì, cioè secondo me sono cose molto interessanti dal punto di vista anche sociale e politico che vengono analizzate nella fantascienza, però sono anche molto, molto particolari da esaminare, cioè da immaginarsi, e probabilmente non avendo una psicostoria realmente attiva facciamo fatica, ecco.
Sì, perché appunto poi anche lì la psicostoria di Asimov pure si è rimangiato la questione, però è chiaro, è difficile poi, come dici tu, portarla avanti per tanti anni, perché la divergenza diventa talmente enorme. C'è anche The Difference Engine, che è molto interessante, un po' rispetto a questo Tucano, no? Cioè Babbage perfeziona il computer meccanico, The Difference Engine, alla rivoluzione industriale dell'Inghilterra vittoriana.
Sì. E beh, quindi lo steampunk. Sì.
Lo steampunk. Però steampunk è quasi un effetto collaterale dell'ucronia che è rivoluzione industriale. Poi è diventato quello la parte dominante, paradossalmente. Per me da pseudo-informatico, anche se non proprio informatico, insomma, è interessante come poi tu approcci, perché lì poi il problemone finale era Gödel, non è uno spoiler, insomma.
Con quello lì si immaginava che quel supercomputer dell'epoca riuscisse a fare cose che potevano fare i nostri computer qualche decina di anni fa, quindi solo con 100 anni d'anticipo, quindi con un tecnologia totalmente diverso. Sì.
Quanto una, non una casa di più, appunto, come il computer.
È come un pianeta intero, direi. Allora, per trovare la risposta a 42 bisogna cercare la domanda, a quel punto, però va bene.
Va bene, ragazzi, siamo ben oltre l'ora. C'è qualche altra cosa che ci siamo dimenticati?
Direi che non lo citiamo abbastanza spesso, che secondo me è bello, come soprattutto io ho visto il film e ho letto dopo il libro, che i ragazzi venuti dal Brasile.
Ah sì, quello è un grande classico.
Che di Ira Levin, praticamente, dove la storia è abbastanza che Mengele che si è ritirato, diciamo che si è rifugiato in Brasile. La vita privata in Brasile, e crea 94 cloni di Adolf Hitler praticamente, ma poi tra l'altro anche tenuto conto che venivano dati a famiglie che riproducevano esattamente lo status dei genitori di Hitler, dove addirittura praticamente c'era il fatto che ci doveva essere una notevole differenza di età fra i genitori di questi cloni. Il fatto che il padre poi veniva assassinato a un certo punto per simulare, in modo tale che crescessero con lo stesso imprinting, con lo stesso...
Sì, con gli stessi effetti psicologici.
Di Hitler. Dopodiché si va avanti, entrano in ballo i cacciatori nazisti israeliani
Sì, che storicamente hanno beccato Eichmann, ne hanno beccati parecchi. Ecco. Salutiamo Milky 0072, ciao Milky.
Dopodiché, è un po' particolare, perché anche questo qui non è più un giallo che uno sfondo.
Un thriller,
sì. Un thriller. Il film è veramente bello, anche perché c'è Gregory Peck che...
Lorenzo Lee, James Mason, cioè un po' di più.
Allora, io c'è stato Omar che mi ha aperto un ricordo, non parla di nazismo, ma sì, mettilo pure. È un fumetto di qualche anno fa, quando c'era lui.
56, non 56.
No, lui, quando c'era lui. Molto particolare, spoiler leggermente, si immaginano di clonare di nuovo Benito e di portarlo ai giorni nostri, ma c'è un piccolo errore. Quindi non so
se l'errore, perché sì, dai. Non so, sì, sono
e
curioso.
Quindi no, l'errore lo vedi già nella locandina che ti ho caricato adesso. Benito è di colore. Quindi
non si capiva, a dire la verità, perché quella prima non sembrava, questa qua sì, però
no, quella prima no, perché era quello che loro volevano fare. Però c'è stato un piccolo
il catalogo errore. È quello che ti arriva su Adam.
Esatto. C'è stato un piccolo errore, quindi è molto divertente
su
tutto
Wish.
Il rebranding. Sì, anche. E c'è tutto un rebranding del personaggio. È interessante, non dura molti numeri, mi sembra 5 o 6. Se lo riuscite ancora a recuperare dalla Shockdown, può essere interessante.
Io volevo, sì, Marco... Scusa, Marco, dicevi?
Vai. Tutto.
Io voglio concludere con due trasciate.
È il minimo,
È il minimo. Cioè, la prima direi che si prende sul serio in una maniera incredibile, che nazisti al centro della Terra. Anche qui, se volete, è il massimo della, come dire, il compendio massimo di tutte le teorie complottiste, perché c'è ben dentro la Terra cara, i nazisti. ma poi soprattutto quello che compare, abbiamo gli UFO nazisti praticamente, ma poi quello che compare in ultimo che a me mi fa morire è
Questo?
il Mecha Hitler. Sì, esatto,
Ah,
questo qui
sì.
è la copertina giapponese perché non ho
Sì.
trovato un poster dell'edizione originale, ma quello che è forte è che compare Mecha Hitler,
Effetti.
cioè Mecha
Ripensandoci
Hitler.
però anche in Futurama compaiono
Sì,
le
infatti
teste di Hitler. Sì,
sembrava
mi è
proprio
venuto in
Futurama, sì.
mente questa cosa da Futurama.
Questo qui è del 2012,
È
mentre
super trash,
invece
quindi, perché mi manca.
questo qui è super trash, tra l'altro con degli effetti speciali veramente in una computer grafica letteralmente ridicola, però è da vedere più che altro perché si prende molto sul serio come film. Mentre invece un film che è nato con, tra l'altro poi con un budget bassissimo, che invece si è rivelato un film molto particolare, però bello, è Frankenstein Army di Richard Rapost del 2013, che è un horror fantascientifico che parla praticamente di questi esperimenti, eccoli qua, su vari prigionieri di guerra nazisti. È forte perché praticamente parla, è tutto girato in stile Blair Witch Project, no? Per cui come se avessero trovato da una troupe di soldati russi praticamente. Per cui, e qui vedete ci sono dentro di questi, c'è per esempio uno che gli hanno trapiantato nella testa un rotore di un aeroplano con tanto di elica, no, è da vedere, perché peraltro poi fatto anche bene tutto sommato, proprio un budget risicato, però l'hanno sfruttato molto bene.
Dice Simone, esiste anche l'action figure addirittura.
Pensa a te. Fatto è piaciuto, si vede.
No,
Ecco.
ha vinto, tra l'altro ha vinto anche diversi premi del settore, come, nel senso era nato volutamente come qualcosa, come un esperimento, no, è notevole, tanto crea molto pathos, anche perché ci sono certe scene dove fai il classico salto sulla poltrona, praticamente,
Ah, lo devo
tipo.
recuperare, mi sembra molto interessante.
Senti.
Molto di nicchia, ha fatto bene. Vabbè, direi che su questo possiamo forse chiudere perché siamo appunto ben oltre l'ora e di nazisti ne abbiamo visti più che abbastanza. Grazie al cielo, noi ne possiamo scherzare. Se era qualche anno fa, non si scherzava. Va bene, quindi ringraziamo tutti. Come al solito, vi rimandiamo ovviamente al canale YouTube, like, subscribe, share perché altrimenti l'algoritmo nazista, diciamocelo, di
Sì, perché non ti ha
YouTube.
ancora fatto raggiungere i 1.000,
Sì,
ricordiamolo, mentre c'è chi
esatto.
oramai vola!
Vola oltre. Sei, a quanto sei arrivato? 1.600? Quanto stai?
No, sono 1.480. Mi sono un po' arenato. Devo fare ancora qualcosa sul telepass per rilanciare la cosa.
E poi ovviamente il
Fantascientificast.
Fantascientificast, sia per il blog che per il podcast che riprende questa live, ma anche altre live e varie altre registrazioni, dice io li odio i nazisti del Cremlino per parafrasare appunto i Blues Brothers. Ci saluta David in noi, conquistatori di Marte. Magari buonanotte a tutti, grazie ancora e alla prossima. Ciao.
Ciao
Ciao.
ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast. Sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.